al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Roberto Bellino per la parte tecnica in regia, con Maria Serena Tullio, Andrea De Angelis che mi accompagnano per la messa in onda di questo programma. L'aldilà della notizia di oggi torna a parlare della crisi economica che ha colpito l'Italia e più in generale l'Europa e il mondo occidentale, ma lo vogliamo fare alla luce di una riflessione particolare, riprendendo il documento presentato nei giorni scorsi in sala stampa vaticana che fa un'analisi dell'economia mondiale. Noi ne citiamo alcuni aspetti. La causa principale dell'attuale crisi globale è stato un liberismo economico che rifiuta regole e controlli e che si basa esclusivamente sulle leggi del mercato. Sono parole che questo documento riprende dal beato Giovanni Paolo II, pronunciate nell'enciclica Carità nella Verità, Caritas in Veritate. Alla luce di questa premessa, noi vogliamo andare a dare una lettura di quella che è, in maniera più concreta, l'evolversi della crisi economica e le soluzioni che si vanno a trovare, soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Come voi sapete, si parla insistentemente ormai di un governo tecnico, di un governo di transizione, affidato alla guida di uno stimato economista come Monti, stimato a livello nazionale e internazionale. Ma noi abbiamo cercato di capire alcune cose su quello che sta avvenendo o si sta preparando per i prossimi mesi in Italia e in Europa. E per questo saluto il professor Stefano Zamagni, economista, presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore e docente di economia politica presso l'Università di Bologna.
Grazie anche a voi.
Siamo davanti a una crisi importante per affrontare e risolvere problemi economici che riguardano l'Italia e l'Europa. La sensazione, professor Zamagni, rispetto al quadro che si va delineando è che una cultura di ordine finanziario ed economico stia dettando legge su un fronte forse più politico, sociale e umano.
È vero, bisogna però capirne le ragioni e le radici. Il punto è che con l'avvento della globalizzazione, circa 30 anni fa, la politica scelse di abdicare al suo ruolo di scienza del buon governo. Da sempre, a partire almeno da San Tommaso, la politica è stata definita la scienza del buon governo. Se noi guardiamo le conclusioni del vertice di Rambouillet, vicino a Parigi, nel novembre del 1975, era il vertice dei G6, tra cui l'Italia, capiamo tutto. E cioè lì venne presa la storica decisione di muovere passi verso la globalizzazione. Quindi è stata la politica ad aprire le porte a quelli che oggi noi chiamiamo i mercati finanziari, i mercati del lavoro globale e così via. Ed è iniziata da quella stagione, da quella fase storica, la cosiddetta deregulation, e da prima sul movimento delle merci, e tutti dissero bene, che bello, così c'è più un abbattimento dei prezzi, eccetera, i consumatori saranno più contenti, e poi si è arrivata alla deregolamentazione delle regole che riguardavano la finanza. Ora, in una prima fase, sino alla direi fine degli anni 80, primi anni 90, questo ha avuto effetti positivi, perché come tutti sanno, anche chi non ha studiato economia, che abbattere le barriere, abbattere le posizioni di rendito, di privilegio, ha un impatto positivo sui prezzi, sui costi, eccetera. Non si è tenuto conto però del fatto che il meccanismo di mercato, una volta avviato, non si arresta più, ed è quello che adesso noi vediamo. E cioè dire, oggi la capacità di ricatto dei mercati finanziari è tale che la politica non può fare a meno di accettare l'agenda che viene fissata dai mercati finanziari, e noi l'abbiamo visto prima nei confronti della Grecia, ora, e prima ancora della Spagna, della Grecia, e ora dell'Italia, e poi probabilmente andrà avanti. Questo quindi è un problema serio, più di quanto non si creda. Perché? Perché siamo di fronte ad un grave deficit di democrazia.
Professor Zamagni, la possibile soluzione che si sta delineando per quanto riguarda l'Italia, secondo lei, è quindi richiesta dalla finanza internazionale più che dalla politica italiana?
Ma questo è evidente, questo lo sanno tutti, però bisogna aggiungere che non ci sono alternative, e non ci sono alternative perché il rischio sarebbe quello di affossare definitivamente i destini del paese. Allora, un governo di transizione come quello che si va a prefigurare deve soddisfare due condizioni. Primo, deve essere a termine, quindi deve essere chiaro che non va oltre i 18 mesi, un anno e mezzo. Secondo, che è un governo a cui si chiede di cambiare la legge elettorale, perché quando fra 18 mesi si andrà a votare non possiamo ripetere quell'errore che è stato fatto a suo tempo con il cosiddetto Porcellum, che ha peggiorato ulteriormente la situazione rispetto all'obiettivo della politica come scienza del buon governo.
Professor Zamagni, questa soluzione secondo lei pone un problema democratico per la politica, ma soprattutto per la società italiana?
Esatto, perché questo bisogna avere il coraggio di ammettere, è un autentico deficit di democrazia. In altre parole, quando un governo viene fatto sull'onda delle richieste dei mercati finanziari, dove va a finire la democrazia intesa in senso proprio? Ora ripeto, si può tollerare questo per un lasso di tempo sufficientemente breve per consentire una modifica strutturale, però è evidente che nessuno può essere contento, dormire sonni tranquilli solo perché un governo di transizione di questa fatta servirà a raffreddare i bollori dei mercati finanziari, perché comunque questo rappresenta una sia pure temporanea sospensione del principio democratico.
In questa soluzione temporanea il ruolo dei laici cattolici quale può essere o quale dovrebbe essere?
I laici cattolici avrebbero dovuto cominciare a battere un pugno sul tavolo almeno un anno e mezzo fa. Probabilmente oggi non ci troveremmo in questa situazione. Perché? Perché è ovvio che se c'è un pensiero che il movimento cattolico nelle sue varie articolazioni ha da sempre coltivato, è quello appunto della politica come scienza del buon governo. Cioè dire, l'obiettivo della politica è il bene comune. Negli ultimi tempi io non ho mai sentito, se non in questi ultimissimi mesi, parlare addirittura usare il lessico del bene comune. Ora, i cattolici in questi ultimi tempi in Italia sono stati un po' troppo alla finestra, hanno curato e hanno fatto benissimo, non bene, benissimo la sfera culturale, benissimo, la sfera del sociale dove hanno fatto super bene. Pensiamo le Caritas e il contributo delle varie associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, dove invece sono arretrati sotto il profilo della politica. Primo, non hanno sviluppato pensiero. Ma voglio dire, io porrei questa domanda, negli ultimi 20 anni qual è il contributo dei cattolici al pensiero politico? È un pensiero che in altre epoche abbiamo conosciuto, legato al nome di Sturzo, al nome di De Gasperi e di altri nomi per non fare allungare la lista. E negli ultimi anni, ma soprattutto c'è stato una, come dire, un modo di ritrarsi dall'attività politica considerandola come una sorta di demonizzazione. Ora stiamo pagando le conseguenze di questa ingenuità, per non usare altro termine.
Ci dobbiamo rassegnare a questo?
No, assolutamente no. L'incontro di Todi, a mio modo di vedere, di poche settimane fa, ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta. La presa d'atto che i cattolici, se vogliono testimoniare la coerenza con i principi, devono imboccare una via che peraltro in passato era stata imboccata in tempi più difficili. Probabilmente in questo momento si tratta di, e forse da questo punto di vista, un governo di transizione cosiddetto tecnico può servire alla bisogna, può concedere a questo movimento cattolico che si è svegliato un pochino in ritardo il tempo necessario per aggregarsi, ma soprattutto per passare da un manifesto delle intenzioni ad un vero e proprio programma di azione che comprenda vari capitoli, tra cui quello economico sicuramente, ma c'è il capitolo del lavoro, c'è il capitolo della famiglia, c'è il capitolo soprattutto del nuovo modello di democrazia che dobbiamo realizzare, cioè la democrazia deliberativa, perché quella che abbiamo adottato ricevuto dal recente passato non va più bene. È quel modello che gli anglosassoni chiamano the private politics, cioè la politica privata. Quella non è politica, è un modo che direi camuffato parlare e di praticare l'affarismo.
E ringraziamo il professor Stefano Zamagni, economista, presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore, docente di economia politica all'Università di Bologna. Avete ascoltato, amici ascoltatori, il professor Zamagni pone problemi molto seri. Una soluzione, quella possibile, del governo di transizione in Italia, che pone un problema democratico, che sospende la politica, un governo di transizione gradito ai poteri economici e finanziari internazionali, ma che deve essere comunque accettato, anche se a termine, e che deve cambiare la legge elettorale. Quindi molti elementi posti alla nostra riflessione dal professor Zamagni, un governo che pone un problema democratico, questo forse è l'elemento su cui riflettere maggiormente. Ma andiamo a vedere il caso di un paese come l'Islanda. In questi giorni di crisi economica e politica per l'Italia arriva proprio dall'Islanda una storia, una sorta di rivoluzione silenziosa che viene più volte proposta come un modello di uscita dalla crisi economica. È la storia di un paese, l'Islanda, che negli anni scorsi ha visto fallire le proprie tre banche principali a causa di investimenti sbagliati e della crisi economica mondiale. Di fronte alla proposta di salvataggio avanzata dal governo, che avrebbe comportato per ogni cittadino islandese la spesa di 100 euro al mese per 15 anni, la popolazione locale ha fatto ricorso a un referendum. Poi, nonostante le pressioni dell'intero sistema finanziario globale, le banche sono state nazionalizzate e soprattutto è stato avviato un processo di democrazia diretta che ha portato a stilare una nuova costituzione in Islanda. E sulle differenze tra il cosiddetto caso islandese e l'attuale situazione italiana, il nostro Amedeo Lo Monaco ha intervistato l'economista Riccardo Moro, già direttore della Fondazione Giustizia e Solidarietà della CEI. Ascoltiamo Riccardo Moro.
È interessante riflettere su un punto di analogia, che è come si esce da una situazione di crisi. Allora, le differenze sono, da un punto di vista strutturale, il fatto che la condizione pesante dell'Islanda era che le sue tre principali banche erano di fatto sull'orlo della bancarotta, avevano un debito enorme e soprattutto si trovavano in una esposizione di titoli cartastracia, di fatto spazzatura, quelli che sono stati scoperti con la crisi finanziaria del 2008, che le mettevano in condizioni di non poter operare. Nel caso italiano il debito è dello Stato, le banche italiane non sono così compromesse, i risparmi degli italiani sono consistenti, ciò che dà una forte preoccupazione dal punto di vista della stabilità futura è il fatto che lo Stato italiano è estremamente indebitato, dovendo onorare gli interessi su questo debito e in una situazione di crisi come quella di questi giorni, dovendoli onorare a tassi di interesse sempre più elevati, si riducono le risorse disponibili per poter fare qualunque tipo di investimento per incidere sul futuro. L'elemento comune è la crisi. La crisi ha impattato sul piano finanziario, ha impattato sul piano economico, cioè il lavoro, la disoccupazione, il fatturato delle imprese, ha un impatto dunque sul piano politico e sociale. Tutte e due le comunità hanno condiviso una forte preoccupazione per il futuro. Ora, di fronte a questa forte preoccupazione per il futuro, si è diffuso un convincimento che il comportamento del governo non era quello adeguato e è maturata una forte voglia di cambiamento in Islanda, per cui di fronte a una situazione di crisi, di estrema preoccupazione per il futuro, si è detto non facciamo due o tre riformine e vediamo come va, ma ridefiniamo la modalità attraverso la quale siamo in relazione fra di noi, cioè riscriviamo la Costituzione e lo facciamo insieme, perché questa è una cosa importante, perché il futuro lo costruiamo sulla base delle regole di convivenza che ci diamo, della relazione reciproca che costruiamo, e questo lo facciamo allora scrivendo insieme la Costituzione.
Ed una delle grandi novità è che la Costituzione è stata abbozzata principalmente su internet, chiunque poteva seguire i progressi della Magna Carta in streaming, online.
Ed è nata una esperienza straordinaria di partecipazione popolare attraverso internet. Nella realtà l'esperienza è stata più faticosa di quanto la descrizione possa immaginare, nel senso che è molto bello l'idea di una partecipazione diretta di tutti, poi evidentemente ci sono state delle fatiche, questo processo sta per terminare ed è un processo comunque di estremo interesse. In Italia la fatica è quella che vediamo quotidianamente, di una politica che non sembra in questo momento ancora capace di fare uno scarto, un salto, di rappresentare quell'anelito di cambiamento che la comunità sembra desiderare. D'altra parte la fatica è anche della comunità, non è che sempre colpa di chi fa politica, sono anche i cittadini che dovrebbero cercare modalità, strumenti, anche un impegno personale di partecipazione perché la politica possa essere arricchita di questo.
Ecco, a proposito di questo, quello che colpisce ed è forse un po' la morale di questa storia islandese, che alla fine la volontà del popolo sovrano ha determinato in un certo senso le sorti di una nazione. Oggi l'Islanda sta superando la crisi economica. Questa volontà del popolo sovrano può essere in futuro anche la via di uscita da questa crisi anche per l'Italia?
Per certi aspetti non può che essere così, il problema è trovare gli strumenti. In Islanda è più facile obiettivamente perché è una comunità molto piccola, in Italia 60 milioni di persone sono un po' più difficili da mettere in relazione. E certamente una fatica oggi è data dagli strumenti della politica, in modo particolare dalla legge elettorale, che impedisce una autentica partecipazione dei cittadini. Un'altra difficoltà è di natura più politica e non tecnica, e cioè il fatto che molti partiti hanno le porte sostanzialmente chiuse, ma questo è ulteriormente alimentato dalla legge elettorale. Abbiamo bisogno di sperimentare degli spazi un po' più freschi di partecipazione.
E questo spazio fresco di partecipazione può essere anche internet, come sperimentato anche in Islanda?
Beh, negli Stati Uniti, che sono una comunità estremamente più grande di quella islandese, ma anche molto più grande di quella italiana, obiettivamente l'elemento di novità dato da Obama durante la sua campagna elettorale, in modo particolare quella delle primarie, ma anche quella per le presidenziali, è stato dato esattamente dall'utilizzo di internet come spazio di partecipazione, sia la partecipazione finanziaria, tanta gente ha dato $5, $10, sia di partecipazione propositiva in termini di idee. C'erano un sacco di comitati locali che raccoglievano tutti i contributi che arrivavano in termini di proposte, le elaboravano e sono entrati nella piattaforma programmatica di Obama. Questo esercizio è continuato con più fatica obiettivamente durante la presidenza vera e propria, ma è anche comprensibile. Un conto è preparare un programma elettorale, un conto è l'esercizio poi dell'amministrazione, in cui ovviamente bisogna passare attraverso il Congresso, il Senato, eccetera eccetera. Però certamente internet secondo me costituisce in questo momento uno spazio tuttora inesplorato di possibilità. La partecipazione è difficile, tanto più in una società complessa, tanto più in una società costituita da molte persone, però certamente internet è una opportunità di cui probabilmente noi non facciamo uso in modo pieno da questo punto di vista.
E noi ringraziamo Riccardo Moro, già direttore della Fondazione Giustizia e Solidarietà della CEI, che ci ha raccontato questa rivoluzione silenziosa dalla crisi alla realtà presente, positiva, dell'Islanda, paese che negli anni scorsi ha visto fallire le proprie banche e ha riscritto per uscire dalla crisi, grazie in collaborazione con la popolazione, la propria Costituzione. L'intervista è stata curata da Amedeo Lomonaco. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.